Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano stupefatti delle sue parole, ma Gesù riprese: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case, e fratelli, e sorelle, e madri, e figli, e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. E molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi. Se n'è andato quel tale che aveva fatto la corsa per arrivare da Gesù, se n'è andato triste e ha lasciato tutti nella tristezza. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, è un gesto che si fa quando si vuol dire qualcosa di importante e si cerca l'attenzione delle persone che sono insieme. Gesù vuole attirare l'attenzione dei suoi discepoli, vuole aiutarli a stare in silenzio per ascoltare, perché quello che ha da dire è importante. E disse: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Difficile entrare nel regno di Dio per quelli che possiedono ricchezze, cioè per quelli che hanno il cuore occupato dalle cose di questo mondo. Gesù ha detto in altro momento che l'uomo non può servire a due padroni, o l'uno o l'altro, perché nel nostro cuore non ci stanno due tesori contemporaneamente, o Dio o Mammona. Quindi quelli che possiedono ricchezze facilmente sono anche attaccati a queste ricchezze, hanno il cuore occupato da esse, perciò è difficile entrare nel regno di Dio, perché per entrare nel regno di Dio non bisogna avere altro tesoro che Dio stesso. I discepoli erano stupefatti delle sue parole. Perché? Cosa pensano i discepoli? Come tutti gli uomini, anch'essi hanno il desiderio di qualcosa di più, di possedere. Hanno il desiderio delle comodità, tanto più che, secondo l'insegnamento corrente, le ricchezze sono segno della benedizione di Dio, vengono interpretate in questo modo e perciò restano stupefatti. Come mai, se quelli che possiedono ricchezze possono dire di essere stati benedetti da Dio, come mai proprio per loro è difficile entrare nel suo regno? Gesù vede lo stupore, non solo lo stupore, ma anche i punti interrogativi sulla faccia dei suoi discepoli. E allora continua rivolgendosi a loro con questo termine, figli. E ci voleva proprio. Così Gesù fa sentir loro il suo amore, glielo fa percepire. Essi devono capire che se sono con Gesù non devono temere, non devono aver paura di prendere sul serio le parole di Gesù perché egli li ama, figli. Dicendo loro figli, è come dicesse: ascoltatemi, accogliete le mie parole come si accolgono le parole di un padre. Chissà, forse Gesù aveva in mente e era richiamato anche per i discepoli quel passo del libro della Sapienza: figlio, ascolta l'inizio del libro della Sapienza. Lo ricordate voi? No, meno male. Ecco, l'inizio del capitolo 3 del libro del Siracide comincia così: figli, ascoltatemi, sono vostro padre, agite in modo da essere salvati. Figli, ascoltatemi, sono vostro padre. Qui Gesù dice soltanto figli. Anche se la sua parola è difficile da accettare, è una parola sapiente, è ricca di amore. Essi sono amati da lui, nonostante i rimproveri dei giorni precedenti, nonostante la loro incomprensione. Quanto è difficile entrare nel regno di Dio. Sembra qui che, pronunciando queste parole, Gesù stesso sia meravigliato. Già altre volte abbiamo sentito la sua meraviglia a vedere come i villaggi, per esempio Chorazin, Bethsaida, Cafarnao, avevano visto molti miracoli, ma sono rimasti senza seguito, senza conversione. Tutto quello che Gesù ha fatto di straordinario non ha lasciato conseguenze in questi villaggi. Gesù era meravigliato, è meravigliato anche adesso. Chissà perché la gente non lo segue, non lo ama, nonostante i miracoli che ha visto. Ci sono le ricchezze che impediscono. Quanto è difficile entrare nel regno di Dio. Poi non so se fosse per tirar su un po' il morale dei suoi discepoli, racconta un qualcosa che può farli ridere. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, una cosa ridicola, che un ricco entri nel regno di Dio. È una specie di parabola, un esempio quasi comico, comprensibilissimo da tutti. Però i discepoli non ridono. Questa frase, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, ha dato da fare un po' agli studiosi, che hanno visto, ma come mai Gesù ha usato un paragone così? Cosa c'entra il cammello con la cruna di un ago? E allora hanno cercato un po' di soluzioni a questo enigma e hanno trovato che forse c'è qualche sbaglio o fretta nella traduzione e la parola che per tradurre cammello potrebbe essere invece tradotta fune, ma lo stesso una fune nella cruna di un ago non passa. Oppure, se invece era giusto cammello, forse per cruna di un ago si può intendere una delle porte della città di Gerusalemme, che era stata fatta molto stretta e bassa, perché non ci passi nessuno a cavallo, e così una porta piccola, forse una porta d'emergenza, anche lì i cammelli non passavano. Quindi il significato non cambia, anche se si cambia il significato delle parole da cammello o fune o da cruna di un ago per la porta, il significato però il cammello non ci passa. Quindi è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. I discepoli non ridono, sono ancora attaccati, forse non a ricchezze che le hanno lasciate, ma al loro desiderio. Quello è difficile da abbandonare, anche se si abbandonano ricchezze, poi la tentazione rimane. Anche fossero cose piccole, ma sono sempre cose. Essi, infatti, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro. Strano che questi discepoli non dicono a Gesù le loro domande, se le dicono tra loro. Essi sanno che tutti amano ricchezze e comodità. Anche loro sono così, e così tutta la gente. E allora si chiedono, e chi può essere salvato? Essere salvato corrisponde a entrare nel regno di Dio. Gesù aveva usato questa espressione. E si capiscono che entrare nel regno di Dio coincide con la salvezza, con l'essere salvato. Gesù naturalmente sente la loro osservazione, la loro parola. Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: ecco, Gesù adesso fissa i suoi occhi su di loro, come li aveva fissati prima su quel tale che si era inginocchiato davanti a lui. Li osserva, li guarda con un amore più grande ancora di quello con cui aveva guardato quel tale. E li guarda bene col desiderio che le sue parole si fissino nel loro cuore, nella loro mente. Quindi guardandoli in faccia disse: impossibile agli uomini, perché salvarsi, essere salvati, non è una conquista dell'uomo, non è un acquisto dell'uomo. L'uomo non lo prende col denaro. Essere salvati è dono. Quindi agli uomini è impossibile salvarsi, devono accogliere la salvezza. E la salvezza che cos'è? È la presenza, è l'essere attaccati al Salvatore, a colui che è stato mandato da Dio per salvare. Quindi agli uomini è impossibile arrangiarsi, devono essere salvati da un Salvatore. Impossibile agli uomini, ma non a Dio. Dio la sua salvezza la dona, perché Dio ha mandato il Salvatore. Quindi a Dio è possibile anche far sì che io ricco diventi povero, che il ricco si accorga che c'è un tesoro più grande dei suoi tesori, che c'è una perla più preziosa delle sue perle. E allora a Dio è possibile far sì che il ricco abbandoni o lasci o venda le sue cose per ottenere la salvezza. Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Tutto è possibile a Dio. Aveva già detto a quell'uomo che aveva il figlio indemoniato: tutto è possibile per chi crede. Per chi crede, per chi si appoggia su Dio, perché tutto è possibile a Dio, dice adesso. Questa frase Gesù l'ha trovata nel libro del Genesi, gliel'hanno detta gli angeli ad Abramo, quando Abramo faceva fatica ad accettare, a credere che sua moglie Sara, la sua età, avrebbe potuto ancora partorire. E Gesù la ripete qui: tutto è possibile a Dio. A Dio è stato possibile rendere feconda Sara a 90 anni, gli è possibile anche far sì che i ricchi non amino più la ricchezza, ma amino colui che è venuto a salvarli. Pietro allora prese a dirgli. Abbiamo sentito molte volte l'intervento di Pietro, anche questa volta interviene, e questa volta sembra proprio che parli a nome di tutti. Difatti dice: ecco, noi abbiamo lasciato tutto. Pietro parla anche a nome degli altri. Abbiamo lasciato tutto, cioè ricorda a Gesù che essi hanno fatto quello che lui ha chiesto a quel tale. Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Proprio quello che Gesù aveva chiesto, aveva proposto a quel tale: va, vendi, poi vieni, seguimi. E la frase, l'osservazione di Pietro si ferma qui. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Perché Pietro è intervenuto così? Questa frase, quel ecco, nasconde forse qualche attesa, qualche desiderio, qualche certezza di avere una ricompensa. Loro hanno seguito Gesù pensando: beh, se lui incomincia il regno di Dio, noi qualcosa, o diventiamo qualcuno, o ci mettono sulle prime pagine dei giornali perlomeno. Gesù gli rispose: in verità io ti dico. La parola che Gesù sta per pronunciare è importante, è parola di Dio. Gesù si impegna, è quasi come se Gesù dicesse adesso: io mi impegno. Non c'è nessuno che abbia lasciato, e avete sentito quella lista delle cose che si possono lasciare o che si devono lasciare per poter seguire Gesù. Allora, se guardiamo questa lista, all'inizio e alla fine ci sono i beni immobili, casa, campi. In mezzo ci sono tutte le persone a cui si è legati istintivamente da affetto. Fratelli o sorelle, prima di tutto. Madre, padre e figli. In tutto le cose che si lasciano sono sette. Se a queste cinque persone si aggiungono le due proprietà immobili, casa e campi, sono sette. Cosa vuol dire? Proprio tutto. Da non aver più nessun aggancio a questa terra. Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, eccetera, ma per causa mia e per causa del Vangelo. Quindi l'importante non è lasciare tutto. Come a quel tale Gesù non aveva detto soltanto vai e vendi quello che hai e resta povero. Gli aveva detto vieni e stai qui. Così qui chi lascia tutto è per causa mia e per causa del Vangelo, cioè per essere con Gesù, per amare Gesù, per dare tutto il proprio amore, tutte le proprie energie a Gesù, proprio tutto, come dice lo Shema Israel, no? Dove amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Ecco, questo amore così totale va rivolto a Gesù, per causa mia e per causa del Vangelo. Cos'è per causa del Vangelo? È sempre la missione di Gesù, quindi per collaborare con Lui nella sua opera, è l'annuncio dell'amore del Padre, il Vangelo, la buona notizia dell'amore di Dio che si concretizza, che si realizza nella presenza di Gesù in questo mondo e nella sua vicinanza agli uomini. Non c'è nessuno che abbia lasciato tutto per causa mia e per causa del Vangelo. Qui anche gli apostoli se lo sono, ne hanno fatto tesoro di queste parole. Quando San Paolo ci racconta, Paolo ci dice l'importanza della carità, dell'amore, che cosa dice a un certo punto? Dice, anche se distribuissi tutte le mie sostanze, ma non avessi la carità, niente mi giova. Quindi l'importante non è lasciare tutto, ma l'essere con Gesù. Si lascia tutto per poter essere con Lui. Non c'è nessuno che abbia lasciato, per causa mia, per causa del Vangelo, che non riceva già ora 100 volte tanto, già ora in questo tempo. Qui la parola tempo non è il tempo cronologico che viene inteso, c'è un'altra parola nel testo greco che è il tempo, è l'occasione favorevole, il tempo di Dio, in questo momento importante, che non riceva già ora in questo tempo, questa circostanza del suo lasciar tutto, 100 volte tanto, quindi un'esagerazione. E qui Gesù ripete tutte le parole, tranne una, quindi invece che 7 solo 6. Ci sono sempre le case in primo luogo e i campi in ultima istanza, sono sempre i beni immobili, ci sono dentro tutti. Poi ci sono fratelli e sorelle e madri e figli, non c'è il padre, non riceve 100 padri, perché padre ce n'è uno solo. E al posto della settima parola, quindi, ce n'è un'altra, insieme a persecuzioni. Quindi già ora colui che lascia tutto per causa di Gesù riceve in maniera inaspettata sia beni materiali che affetti umani. Quindi non gli mancherà la sicurezza, non gli mancherà la fede, ma insieme a persecuzioni. Perché il discepolo non può essere molto diverso dal maestro. E se il maestro sta andando a Gerusalemme per salire sul Calvario, anche per i discepoli ci sarà qualche croce, insieme a persecuzioni. E anche questo l'hanno imparato gli apostoli e gliel'hanno raccontato ben bene anche a San Paolo, perché lui ci dice così nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, da versetto 8, siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nella nostra carne mortale. E poi un po' più avanti, sempre nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, potete leggere da 4 a 10, in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, sapienza, pazienza, eccetera. Ecco, è così anche negli altri apostoli, San Pietro nelle sue lettere parla di queste persecuzioni, e poi ancora anche negli Atti degli Apostoli, nei discorsi degli apostoli c'è questo aspetto, e sembra ormai, ma dopo la Pentecoste, dopo che gli apostoli hanno visto la morte di Gesù e hanno goduto della sua risurrezione, dopo non fanno neanche più fatica a parlare delle persecuzioni. Quindi a noi qui fa un po' l'impressione, Gesù dica, insieme a persecuzioni. Ma dopo che abbiamo ricevuto anche noi lo Spirito Santo, non ci fa più impressione questa settimo premio che il Signore dà a coloro che lo seguono. Ma poi aggiunge anche l'ottava, e la vita eterna nel tempo che verrà. La vita eterna, la sicurezza eterna, la gioia completa, la pace sicura. La nostra patria è nei cieli, dicono ancora gli apostoli, e la vita eterna nel tempo che verrà. E poi conclude Gesù tutto questo discorso sulla ricchezza, e così conclude anche questa parte di Vangelo che abbiamo letto in questi giorni, con questa frase che è tipica sua, che l'ha detta altre volte ancora. E molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi. Oh, non tutti i primi saranno ultimi, non tutti gli ultimi, ma molti, molti. Chi fa la scelta? È Dio che fa la scelta. è sempre soltanto Lui. Quindi noi non ci confrontiamo con nessuno. Il nostro unico termine di paragone rimane sempre soltanto Gesù, perché è Lui che vogliamo seguire. È per causa sua che lasciamo tutto. Noi non ci mettiamo né tra i primi né tra gli ultimi. Lasciamo che Dio decida qual è il nostro posto. Il confronto che riusciamo a fare noi, tra di noi, non è conosciuto da Dio. Non gli piace. Dio agisce con la sua libertà, con un amore che sorpassa i nostri modi di vedere e di giudicare. Solo che dobbiamo sapere che molti dei primi saranno ultimi. Quelli che pensano di essere a posto non si sentono sicuri per questo loro pensiero. Quelli che pensano di essere fuori posto non si abbattano per questo loro pensiero. Lasciamo che faccia Dio. Ci mettiamo nelle braccia di Gesù come bambini, ci lasciamo abbracciare da Lui, ci lasciamo benedire da Lui, ci lasciamo porre sul capo la mano sua. Poi che Lui ci metta tra i primi o tra gli ultimi, basta che ci tenga nelle sue braccia. Sia lodato Gesù Cristo.